Puntata numero 39 di Lobanowski, il podcast una volta sottovalutato, ora ci avviciniamo sulla giusta valutazione da parte di tutti. Qui davanti a me c'è Daniele V di Vittoria, forse, Morrone.
Prima era ingiustamente sottovalutato questo podcast, adesso è soltanto sottovalutato, ne pensi?
Bello, mi piace. Mi piace perché significa che quello che è successo nel frattempo è che c'è stata una presa di coscienza tra di noi. E quindi abbiamo... Vabbè, e allora parleremo di un grande giocatore che è tuttora teoricamente sul mercato, Pierre-André Gignac. No, non è sul mercato Pierre-André Gignac, altrimenti avremmo parlato di lui, ma gioca nel Tigres ed è una leggenda del calcio messicano. Parleremo invece di Paolo, e non ha un secondo nome, credo, Dybala.
Due secondi nomi, Bruno Ezequiel Dybala.
Bruno Ezequiel, bello, Paolo, sì. Bruno Ezequiel. Nessun commentatore dopo un gol, però almeno non a mia memoria, ha gridato tutti e quattro i nomi. Sai come si fa per sottolineare? Ivan Ramiro, cose così, no? Paolo.
No, solitamente allungano la Dybala.
Sì,
parliamo di un giocatore che in questo momento effettivamente è senza squadra. Magari mentre lo sentite questo podcast giocherà con una squadra nuova.
Sì, senza fare i misteriosi, sembra che siano solo agli accordi, diciamo, con l'Inter. Sarebbe una presa non indifferente, diciamo. Poi ne parliamo con calma, però insomma, prendere quello che per valore assoluto, per tecnica, per carisma, viene da dire anche offensivo, magari prima dell'arrivo di Vlahovic, però il giocatore più importante di una delle due competitor per lo scudetto, è un bel segnale.
Sì, tra l'altro prenderlo gratis, perché a tutti gli effetti Dybala non è stato rinnovato dalla Juventus per scelta soprattutto della Juventus, che come ha fatto sapere non lo riteneva più centrale, quindi non accettava le richieste del contratto. Di fatto quindi ha scelto la Juventus di privarsi di Dybala. Una situazione che a me ricorda molto quella di Laudrup negli anni 90, che non venne rinnovato dal Barcellona di Cruyff e andò al Real Madrid, vincendo subito la Liga con il Real Madrid.
Non so se questa cosa farà molto piacere ai tifosi della Juve e del Milan, direi. Anche
come giocatori, Dybala e Laudrup, comunque trovo che ci siano delle somiglianze molto evidenti dal punto di vista della supremazia tecnica che hanno in campo.
Sì, vabbè, Laudrup è uno dei nostri, credo mio e tuo, insomma, giocatori preferiti, sì, in assoluto. E eviterei di fare il paragone con Dybala, perché non ce l'eravamo proprio preparato, non ce l'eravamo detto, sarebbe un po' a tradimento. Quello che ci eravamo detto è riflettere anzitutto su chi è Paolo Dybala.
Sì, chi è oggi e chi è stato in questa Serie A, perché Dybala è arrivato in Serie A nel 2012 con il Palermo e direttamente alla Serie B argentina. E nei 3 anni a Palermo si è fatto 2 anni di Serie A e 1 anno di Serie B intervallati, e nel secondo anno di Serie A, cioè nel 2014-2015, è esploso a tutti gli effetti, andando in doppia cifra di gol come prima punta di quella coppia fantastica con il Mudo Vasquez dietro di lui, che si muovevano quasi veramente a scambiarsi continuamente la posizione. E quel Palermo lì, cioè veramente una delle squadre feticcio di quegli anni, e Dybala si merita quindi il passaggio ad una grande, che è la Juventus di Allegri in quel momento, che sta cercando di conquistare l'Europa dopo aver perso in finale contro il Barcellona nel 2015. Arriva quindi nella Juventus come la grande promessa della Serie A di quel momento, no?
Yada yada yada, come dicono gli americani, per dire che passa il tempo e passano le chiacchiere. Si arriva alla rottura di questa primavera, al momento del rinnovo. Dybala era in scadenza a giugno, per questo adesso è ufficialmente senza squadra, ma appunto non si è trovato un accordo. Il fratello di Paolo, cioè Gustavo, ha scritto incredibile su una storia Instagram, e così insomma si è capito che alla fine Dybala avrebbe lasciato a parametro zero la Juventus, che se vuoi segna anche un po' come sono cambiati i tempi, perché quando Dybala è arrivato alla Juventus c'era arrivato tramite Gustavo Mascardi, che era questo procuratore, in realtà uno faceva finanza in Argentina, che poi si era buttato nel calcio, aveva fatto una società e aveva iniziato appunto a muovere i giocatori, Crespo, Verón, Iturbe, sempre costringendo le squadre a cui gli dava a prenderne un altro nella sua scuderia. E tant'è che Dybala, in realtà, ormai è storia troppo antica, però quando si è mosso dall'istituto, come si chiamava la squadra?
Istituto Cordoba.
L'Istituto Cordoba doveva già andare all'Inter, cioè doveva andare all'Inter per una cifra anche piuttosto bassina, poi andò invece al Palermo per una cifra molto più alta. E poi Zamparini in realtà appunto discusse su questa cifra, perché continuava ad alzarsi nel corso del tempo. E però adesso non è più questo il procuratore di Dybala, ma è un amico di famiglia, quindi in teoria la situazione dovrebbe essere più nel controllo dei calciatori, che è senza dubbio un bene, perché insomma c'è stato quel periodo in cui c'erano queste terze parti in cui i giocatori diventavano delle azioni da scambiarsi, molti giocatori lo sono ancora.
Infatti è strano che ha usato il passato, perché se abbiamo visto cosa sta succedendo nel calcio.
No, perché c'è stato un periodo in cui erano anche i grandi giocatori, cioè nel senso in cui sembrava che quello potesse essere l'unico modo per arrivare ad un giocatore di alto livello, cioè parlare con questi proprietari di cartellini, perché il club ne aveva una percentuale, poi c'era un fondo di investimento che magari c'era una percentuale più grande.
Quello in Sud America è ancora vero in alcuni casi, va detto, in alcuni casi tu prendi magari il 90% del cartellino perché il 10% è di un fondo di investimenti, devi andare a pareggiare la cosa. Ti ricordi quando Tevez e Mascherano sono andati in Premier League tramite un fondo in cui il West Ham praticamente ha pagato questo fondo e se li è presi per una stagione e poi hanno cambiato squadra e sono andati uno al Manchester United e l'altro al Liverpool?
No,
epoca veramente buia del calcio.
Sì, non è appunto che è molto più luminosa quella di adesso, hai ragione anche te, però per quanto riguarda Dybala la situazione è cambiata, perché appunto adesso sembrerebbe proprio una questione di sue esigenze personali.
Sì, devo dire che nelle ultime stagioni, la prima stagione di Dybala al Juventus è capocannoniere della squadra, la Juventus vince naturalmente lo scudetto come ci ricordiamo, è lanciatissimo Dybala verso il firmamento del calcio italiano e ha stagioni però alterne con la Juventus, perché quella successiva è quella in cui la squadra arriva in finale di Champions League contro il Real Madrid, lui ha la partita incredibile contro il Barcellona, ti ricorderai il 3-0 con cui la Juventus distrugge il Barcellona ai quarti o semifinali, purtroppo non ricordo.
E te lo dico subito, era la stagione... sì, scusate, 2018-19.
No, 16-17.
16-17, scusa, ce le ho confuse. Ah, ok, era questa qua, sì, scusa, c'avevo tutto aperto, però questa non la trovavo. E erano i quarti quello con il Barcellona.
I quarti con il Barcellona. E arriva poi in finale, quella sarebbe stata probabilmente una delle poche occasioni che abbiamo avuto in questi ultimi 10 anni in cui un giocatore cresciuto di fatto nella Serie A, come diventando grande nella Serie A, poteva ambire al pallone d'oro, no? Perché in quel caso avesse vinto la Juventus contro il Real Madrid, probabilmente Dybala sarebbe stato uno dei candidati principali a quel pallone d'oro.
Sì, cosa che non... dopo la partita con il Barcellona, Buffon disse che era tra i tre, cioè tra i 5 o 3 migliori giocatori al mondo.
Ti ricordi le prime pagine dei giornali di quel periodo in cui Dybala aveva preso il posto di Messi, o comunque aveva fatto vedere che poteva essere il contendente principale a Messi? Pensa quanto tempo è passato. La stagione successiva, la 17-18, è quella in cui segna più gol in Serie A, la Juventus vince ancora una volta lo scudetto, naturalmente ci ricordiamo, la squadra raggiunge lo scudetto con lui e fa 22 gol, la prima volta che va oltre i 20 gol in Serie A, è anche l'unica, perché in quella successiva, la 18-19, l'ultima di Allegri, abbiamo un Dybala più lontano dalla porta, è quella in cui arriva Cristiano Ronaldo si prende tutte quante le attenzioni e Dybala fa un lavoro più da rifinitore, ed è la stagione in cui ci si comincia a chiedere qual è quindi il ruolo in cui Dybala può dare il meglio. È il facilitatore offensivo, è il giocatore che deve far muovere la squadra, è quello che va a concludere, però c'è Cristiano Ronaldo, conclude la Serie A con solo 5 gol segnati, però effettivamente la squadra gioca molto meglio quando c'è lui, quando si muove a tutto campo. Uscirono fuori i paragoni con Isco, ti ricordi, in quel periodo?
Sì.
Entrambi i giocatori che facevano muovere la squadra quasi da falso 9, muovendosi sulla tre quarti. 2019-2020 Sarri.
E segna di più.
Esatto. Abbiamo un ritorno di Dybala come grande finalizzatore. E in quella stagione l'ultimo uomo lo elegge MVP della Serie A.
Sì, segna 11 gol. Allora, lui fa 22 gol nelle due stagioni precedenti, cioè quella 17-18. 5 in quella 18-19. 11 gol e 11 assist in quella 19-20.
11 gol quasi tutti decisivi per lo scudetto,
tra
ti ricorderai.
Cui quello, sì, tra cui quello che tutti ricordano, grandissimo alla Lazio, l'altro sì, suo in scivolata, l'altro grandissimo momento di Dybala in cui appunto lì ha deciso il campionato, ha deciso lo scudetto di Sarri, che insomma non è stato scontatissimo. Poi arriviamo alle ultime due stagioni in cui in realtà ha iniziato a giocare meno.
Sì, c'è la stagione con Pirlo, la 20-21, in cui ha problemi fisici continui, perché lui inizia perdendo le prime tre partite, poi riesce a entrare in squadra, ma si rifà male un'altra volta a dicembre, e poi effettivamente a gennaio al legamento si fa male molto, perché ritorna ad aprile, salta tutta quanta la parte centrale del campionato, in cui la Juventus perde contro l'Inter, perde contro il Napoli, perde incredibilmente contro il Benevento, ti ricorderai quella partita assurda. Sì, quindi di fatto si perde la corsa allo scudetto dal punto di vista della Juventus, e Dybala torna in campo ma segnerà soltanto due gol nei successivi due mesi di campionato, ed è forse la sua stagione, forse è la stagione in cui la Juventus decide che rinnovare il contratto di Dybala le cifre che chiedeva Dybala non era nelle loro intenzioni.
Beh, sì, anche perché quello era l'anno in cui avrebbero dovuto rinnovarlo senza avere lo spettro della scadenza. Sono arrivati appunto a giocarsi tutto nell'ultima stagione di contratto. Come si chiama nell'NBA questa stagione?
Contract year.
Contract year, che di solito è quella in cui i giocatori fanno il loro meglio.
Sì.
Mentre invece Dybala ha avuto anche qui parecchi problemi. Io sono sicuro che se dicessi il numero di partite che Dybala, cioè se chiedessi il numero di partite che Dybala ha giocato in questa stagione di Serie A, non tutti le azzeccherebbero, credo che direbbero una decina o arriverebbero a 15, ma nessuno direbbe le 29 effettive che lui ha giocato.
Sì, sono d'accordo, io quando sono andato a controllare ha fatto più di 2000 minuti, che mi ha stupito, perché io comunque me lo ricordo ovviamente Dybala in campo, ma 15-16 partite ti avrei detto.
Perché... è che ha saltato una partita a settembre, 2 a ottobre, 1 a novembre, 2 a dicembre, 3 a febbraio, tra febbraio e marzo consecutive, e poi da lì in poi in realtà è tornato a disposizione da metà marzo in poi, è tornato a disposizione, però l'ha usato anche qui col contagocce Allegri, cioè col contagocce l'ha usato e non l'ha usato, l'ha messo titolare qualche occasione, però altre occasioni l'ha mandato anche in panchina, l'ha sostituito.
Anche perché lui sembrava anche mentalmente più fuori che dentro questa squadra nel finale di stagione, comunque ha giocato contro l'Inter, mi ricordo una partita in cui effettivamente ne esce poco, nella sconfitta contro il Genoa lui segna ma la Juventus perde, diciamo che quasi gioca le partite non decisive in questo campionato meglio di quelle che no.
Sì, va detto che appunto secondo me questa stagione, se vogliamo anche appunto focalizziamoci un attimo su questa stagione,
sì certo,
perché al di là degli infortuni che sono, cioè sì, il discorso si sta un po' ridicendo a beh, se Dybala sta bene chi non lo vuole, se Dybala sta male però chi vuole scommetterci, no, lo dicono anche i tifosi interisti, ma questo per me è un modo un po' superficiale di vedere la cosa, perché in realtà Dybala ha passato queste stagioni alla Juventus rimanendo un po' come un oggetto misterioso, anzitutto sul ruolo. Anche qui, se chiedessimo ai nostri ascoltatori ma quindi Dybala chi lo deve prendere, chi cerca un numero 9, chi cerca un numero 10 in un ipotetico, che ne so, 4-2-3-1, chi vuole giocare con due registi dietro la punta come, che ne so, l'Atalanta, o chi vuole giocare con un esterno, che cos'è Dybala? Sono sicuro che non tutti avrebbero la stessa opinione, e questo secondo me fa tantissimo sia per decidere in che squadra debba andare, ma anche per valutare questa stagione, perché questa è la stagione in cui la Juventus ha avuto più fatica di tutte le altre, senza ombra di dubbio, perché persino con Pirlo aveva tanti problemi, però quando la Juventus aveva la palla costruiva come dire, una fase offensiva con dei principi ben evidenti. Lì ha avuto dei problemi fisici grandi Dybala, però secondo me tatticamente avrebbe potuto fare semplicemente qualcosa in più per la sua squadra se ci fosse stato. Qui però ho l'impressione proprio che Allegri non pensi più un calcio fatto per Dybala, perché in un calcio di transizioni come quello che prevede Allegri quest'anno, perché poi appunto è un Allegri diverso da quello degli anni passati alla Juventus, sto per dire un'eresia, ma forse niente è più utile un giocatore come Morata, cioè uno che si mette sulla tre quarti, perché Morata quando è arrivato Vlahovic ha iniziato a fare un lavoro più funzionale appunto alle transizioni, ma non doveva più fare tutto. Però un giocatore di strappi, un giocatore che porti palla per lunghe parti di campo, piuttosto che Dybala, che la palla la porta anche in maniera veloce, però non gli si può chiedere di fare 50 metri ad azione.
Sì, tra l'altro due cose secondo me tu hai tirato fuori da questo discorso. Il primo, che gli infortuni che ha avuto in questa stagione sono stati più che altro muscolari, cioè le partite saltate sono state per affaticamento e strappo e problema muscolare vario e problema alla coscia e quindi
all'anca.
Ha cambiato quindi proprio la capacità di stare in campo,
come mia madre.
Non è stata più la stessa. Ad esempio è tornato dopo il problema muscolare contro, che aveva saltato contro la Roma, è tornato con l'Inter, ha giocato nell'ultima mezz'ora, ti ricorderai, segna il rigore e dici ok, è tornato Dybala alla grande. Beh, dopo esattamente un mese si rifà male un'altra volta a faticamento muscolare,
sì,
quando
sì.
È così perdi anche la capacità di essere utile per la squadra, perché ogni volta che la squadra ti riassorbe dal punto di vista degli automatismi della, no? Tu esci dalla squadra, e quando è difficile per un allenatore come Allegri, che cerca molto gli automatismi, cerca molto queste connessioni tra i giocatori, che uno dei pezzi se ne va ogni mese.
Sì, non so neanche quanto le cerchi ancora queste connessioni tra i giocatori, o quanto effettivamente sia anche per ragioni ottime, cioè nel senso dal punto di vista di Allegri, stato costretto a non contare su Dybala e quindi a costruire un sistema che potesse non dipendere da Dybala. Però va detto che in alcune partite, quando c'è stato e quando ha giocato bene, sembrava comunque un giocatore importante, il giocatore migliore della squadra, il giocatore intorno a cui potesse ruotare la squadra. Guarda, ti dico, la mia più grande sorpresa è stata inizio stagione, perché con Kulusevski io pensavo che Dybala, il cui movimento diciamo principale, quello che appunto faceva nel 2017, negli anni in cui stava meglio, era spostarsi dal centro verso il lato destro. Kulusevski invece è un giocatore verticale che fa il movimento opposto, da destra al centro, quindi pensavo si potesse trovare quella sintonia là. Invece uno ha finito in Premier League per fare cassa e l'altro appunto è arrivato a scadenza, però quella cosa lì sarebbe potuta funzionare. Non ha funzionato, però per me, anche perché appunto Dybala è un giocatore che da una parte appunto Allegri non ha voluto creare delle condizioni per lui, dall'altra Dybala è un giocatore che chiede tante condizioni per se stesso.
Sì, è un giocatore che è anche abituato a dei certi pattern di gioco che lui vuole ripetere, in cui si trova più a suo agio, e anche il fatto che torni in campo sempre con un infortunio alle spalle ti fa appoggiare ancora di più su queste cose. E secondo me dal punto di vista statistico viene visto ad esempio dal numero di tiri che fa Dybala. Dybala è uno dei giocatori che tira di più in Europa, proprio in generale, con 4,28 per 90 minuti, cioè ha numero di tiri di una punta, ha segnato però molto meno evidentemente, e lo fa con una distanza ampia, cioè lui comunque si prende dei tiri a volte che neanche ci starebbero, ma perché ha bisogno di mettersi in partita tirando.
Allora io ti ricordo il numero di maglia che aveva Dybala al Palermo. La 9.
Sì.
Ok, Dybala ha la mentalità di un centravanti. Dybala è un finalizzatore. Dybala ha il talento di Dybala si esprime alla grande, si esprime in tante cose, ma una delle cose in cui si esprime al meglio è nella finalizzazione, nella rapidità di controllare la palla, spostarla, crearsi i presupposti per il tiro e poi di finalizzare con la capacità di calciare, oltretutto con entrambi i piedi, tiri sempre strani, in cui colpisce la palla sempre in modo strano. C'è un bellissimo pezzo di Marco Dottavi al riguardo sui tiri sensuali di Dybala. Però io vi faccio un esempio: se andate su YouTube e cercate la partita che fece innamorare la Juventus di Dybala, era un Palermo-Sampdoria in cui segna due gol.
Me lo ricordo. Sì.
Il secondo, alla parte in cui la stessa partita ci sono una miriade di sponde sbagliate, controlli spalla alla porta sbagliate e quelle cose che in teoria un numero 10 deve fare alla perfezione fin da quando ha 12 anni. anche una marea di tiri che dici, ma perché hai tirato? A un certo punto tira di destro da fuori area, ma perché hai tirato? Però poi ci sono questi due gol, tra cui il secondo in cui lui riceve la palla a spalla alla porta sulla linea di difensori sul lato sinistro e in maniera molto controintuitiva la controlla di interno sinistro girando su se stesso con il controllo, in modo che nel momento in cui lui ha controllato la palla si è anche girato verso la porta avversaria, e poi con un angolo molto stretto calcia immediatamente sul secondo palo, la palla bassa, violenta, una sassata, il portiere non fa in tempo ad arrivarci.
Tra l'altro questo gol mi ricorda proprio quello con cui ha aperto la partita contro il Barcellona. Anche lì lui riceve in area di rigore, fa un giro su se stesso e calcia il pallone basso,
giro sul
interno
palo.
Sul secondo palo. È effettivamente quella è una conclusione da punta, dal fatto che lui sa dove la porta perché deve praticamente andare a occhi chiusi e il controllo aiuta a mettersi in ritmo per il tiro. Dybala ha bisogno di stare in ritmo per i tiri, ma allo stesso tempo riesce a trovare conclusioni controintuitive o in modo quasi sincopato, e questa effettivamente è un'altra cosa da attaccante. Ti ricordo però che la sua migliore stagione, come abbiamo detto, quella del 2019-2020 con Sarri, in cui è stato votato dall'ultimo uomo MVP della Serie A, effettivamente in quella stagione era rifinitore più che, cioè il ruolo nella Juventus era quello del rifinitore, le funzioni erano quello del rifinitore più che del finalizzatore, che era Cristiano Ronaldo. Quindi c'è questa dualità tra la migliore stagione di Dybala con la Juventus è quella del rifinitore, ma la natura di Dybala, che non è riuscita a svilupparsi del tutto, è quella della punta.
Allora sì, esatto, infatti per questo dico che secondo me c'è anche un po' un mistero tattico riguardo Dybala, cioè appunto non è detto che sia meglio fargli fare una cosa piuttosto che un'altra. Secondo me la cosa straordinaria è che lui questa dimensione del gioco lontano dalla porta, che comunque già c'è, è sempre stato un giocatore tecnico.
Sì, quello sì, ovviamente.
Però proprio anche per la difficoltà di gestire i controlli nello stretto con l'uomo addosso, lui ha imparato ad allontanarsi molto dalla porta avversaria, dove la sua tecnica può essere molto utile nel gioco di passaggi, nel muoversi tra le linee,
nelle sponde,
nell'aggiungersi dove lì serve un giocatore in più perché magari serve creare superiorità. E questa cosa lui la farà sempre, nel senso sarebbe anche sciocco prendere Dybala per fargli fare il 9 nell'area di rigore negli ultimi 30 metri. Quindi secondo me fondamentalmente stiamo parlando di una seconda punta che deve alternarsi con un'altra punta nei movimenti profondi in area di rigore, il che non significa che per me è un giocatore che quando si allontana troppo spesso dalla porta è un peccato, cioè secondo me quello che deve aumentare lui è il peso negli ultimi 18-15 metri, perché appunto per quelle qualità là straordinarie che ha in finalizzazione e rifinitura negli ultimi metri, anche nel tiro, anche guarda il gol che ha fatto all'Italia con l'Argentina, cioè la sua capacità di tiro è troppo importante. Per me lui lì deve stare, non deve andare, non deve essere neanche troppo libero, ecco, perché se è troppo libero e gli dai troppo peso, appunto nella Juventus era il giocatore più importante tecnicamente, lui per me non ha quelle doti da playmaker offensivo per cui dici vabbè ok perdo qualcosa nei gol, però guarda, guadagno nella sua intelligenza spaziale, nel ritmo che lui dà al gioco. No, perché comunque lui fa sempre movimenti, un certo tipo di movimenti, perché gli vengono naturali, quindi tu intorno ci puoi costruire qualcosa, però poi devi fare in modo che lui ritorni lì, ritorni negli ultimi 20 metri.
Sì, hai detto bene, la Juventus aveva un peso della manovra offensiva forse anche troppo alto rispetto a quello che dovrebbe essere. Lui era un giocatore che toccava, faceva 50 passaggi a partita, semplicemente dico questa cosa, facendo 50 passaggi a partita, però soltanto 1.66 passaggi chiave per 90 minuti. Quindi poco per un giocatore che assorbe così tanto il possesso del pallone sulla tre quarti e che deve essere il rifinitore della squadra. È un giocatore che quindi ti dà passaggi progressivi, faccio un altro esempio, ma pochi, perché 4.32 non è un rifinitore che ti riesce a creare gioco lontano dalla porta mandando in profondità la squadra. E questa cosa qua mi ricorda un po', non so perché, però mi viene venuto in mente in questo momento tutti i discorsi che si facevano negli anni 90 con i giocatori tipo appunto Baggio, tipo Zola, cioè questi giocatori che si diceva in quel momento sono dei senza ruolo, perché non c'era nelle strutture tattiche dell'epoca un modo per sfruttare al meglio questi giocatori. E anche qui con Dybala, che è quasi un giocatore vintage per la Serie A, non c'è un modo adesso per sfruttare al meglio, perché da una parte gli togli qualcosa se lo allontani dalla porta, come abbiamo detto, ma dall'altra è difficile trovare un modo per far giocare seconda punta in questo momento in Serie A, perché le squadre che giocano con una seconda punta che fa i movimenti che faceva ad esempio anche nel Palermo, lui non era una seconda punta, lui nel Palermo era la punta, la seconda punta la faceva il Mudo Vasquez. In questo momento lo puoi fare giocare come seconda punta, ma devi creargli attorno un ecosistema che non è così semplice.
Sì, lui, che lui debba avere libertà, siamo d'accordo, soprattutto di andare a destra, andare a sinistra, venire incontro, allontanarsi, però ecco, secondo me Non è neanche un giocatore che puoi chiedergli solo la rifinitura o puoi chiedergli solo il gioco con la squadra, anche perché forse rischi di consumarlo. Cioè, la cosa assurda è che da trequartista i suoi numeri migliori sono quelli di un attaccante.
Esatto.
Cioè i tiri, ad esempio, la capacità di rigarsi il tiro. Quindi è un po' particolare. Se ti aspetti che lui sviluppi quella visione di gioco negli ultimi metri per cui diventa la tua fonte creativa della squadra, secondo me sbagli. È un giocatore che si deve mettere in proprio, un giocatore autosufficiente negli ultimi 30 metri.
Sì, è un giocatore che la vuole sui piedi e vuole giocare al suo ritmo, ma allo stesso tempo non puoi mandarlo sempre in overdrive di pensiero. Lui non può pensare troppo, può organizzare troppo.
Non è neanche uno che pensa molto, perché
no, appunto, quello dico, è
continuamente
molto
dinamico. Ogni volta che tocco la palla si tende a girarsi verso la porta avversaria, ad andare a puntare il dribbling, a sovraccaricare, a puntare le difese. Quindi non è... Non è proprio un trequartista a livello, secondo me, proprio di struttura. Poi sa fare tante cose, c'è un giocatore molto forte, non so.
Quello mi sembra, dal punto di vista del talento, siamo d'accordo, penso entrambi, che sia chiaro che nella Serie A è uno dei giocatori con più talento degli ultimi 10 anni. È evidente questa cosa dai numeri, dalle stagioni che ha fatto. È evidente anche però appunto quanto sia importante inquadrarlo bene. Ricorda questa sua fase della carriera un po' quella di Griezmann, se pensi. Anche Griezmann è un giocatore evidentemente di talento, è un giocatore molto particolare, e la difficoltà nel capire come inquadrarlo è stato quello che ad esempio nel Barcellona non ha funzionato, e la scorsa stagione dell'Atletico Madrid lo stesso. Griezmann è un giocatore molto più di squadra rispetto a Dybala, ma allo stesso tempo ha meno talento nel controllo del pallone, nel dribbling rispetto a Dybala. Quindi sono due giocatori diversi da un certo punto di vista, ma con lo stesso problema nel calcio contemporaneo.
Sì, anche secondo me manca a tutti e due un po' la grande caratteristica che fa la differenza negli ultimi 30 metri, se parliamo di rifinitura, che è la visione di gioco. Cioè, se tu guardi anche gli assist più belli di Dybala, prendiamo quello per Chiesa contro il Milan, se non sbaglio era gennaio di un anno fa, quindi gennaio 2021, di tacco sinistro per Chiesa che gli scorre dietro.
Sì.
Cioè, quella non è visione di gioco, quello è sentire il movimento del compagno dietro di te e servirlo istintivamente con una giocata da campione assoluto. Però la visione di gioco è quando ci sono i giocatori, si fermano e tu vedi uno spazio, tu vedi un movimento costantemente, sempre.
Lo crei proprio. La vera, esatto, visione di gioco crea lo spazio in coabitazione con l'attaccante. Senti, a questo punto passiamo quindi
esatto, infatti ti volevo chiedere a te, in che squadra lo vedi meglio? Buttala, beccatela così.
Allora,
per ora si parla quasi sicuramente di Inter. Alla finestra ci sono... forse ancora la Roma, forse
sì,
non più.
Sì, la Roma è uscita fuori, poi c'è stato un periodo in cui sembrava la Premier League, però lui ha rifiutato subito sia il Newcastle, l'Arsenal non si è ben capito se ci stava oppure no. E le altre squadre, l'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid ha troppi giocatori, cioè non può chiunque andare all'Atletico Madrid in attacco, tanto Simone ne fa giocare uno. È inutile che continuano a
giocare.
Correa sulla fascia, esatto. Quindi a questo punto sembrerebbe veramente una corsa unica con l'Inter, che da un certo punto di vista ha senso, sia per anche il Siviglia. A un certo punto si è parlato, vabbè, forse quello è il livello diciamo una squadra troppo più bassa rispetto a quello che può essere il livello di Dybala probabilmente. L'Inter ha senso per come Inzaghi ha sfruttato il 3-5-2 alla Lazio e come abbiamo visto che vuole giocare con il 3-5-2 all'Inter, sì. Ha senso per come abbiamo visto che giocasse l'Inter all'inizio della scorsa stagione, quella squadra là molto fluida con gli attaccanti che si scambiano la posizione.
Esatto, secondo me avrebbe compagni con cui trovare sponde, triangoli, sì. Movimenti. Senti, come lo vederesti con Lukaku?
Ecco, secondo me ha più senso con Lukaku che con Lautaro Dybala.
Invece no, sono dell'opinione contraria, perché secondo me Lukaku occupa troppo spazio proprio in area di rigore, vuole troppi palloni, soprattutto Lukaku dell'Inter, cioè quello del Chelsea, che tra l'altro appunto non ha funzionato.
Abbiamo visto pochissimo quello del
Chelsea. E poi non ha funzionato come puro finalizzatore, cioè sì. Per avere Lukaku veramente devi giocare in campo lungo, appoggiarti molto su di lui, dargli tante responsabilità. Dybala rischierebbe di finire un pochino in ombra, secondo me, e lì allora a quel punto io dico ricreiamo la connection Lula, cioè Lukaku Lautaro. E mentre invece con Dybala Lautaro secondo me potrebbe avere degli scambi tecnici interessanti, perché anche Lautaro è un giocatore molto istintivo, anche Lautaro è un giocatore che si muove molto negli spazi, e poi potrebbe effettivamente fare un po' più da punta quando Dybala magari perché comunque avrebbe un po' più di responsabilità creative. Adesso io dico non succederà mai, però nella Roma sarebbe perfetto, questo lo dico se qualcuno della Roma ci sente, però Abraham, Pellegrini a sinistra e Dybala a destra, dietro Abraham appunto, sono perfetti. Non so immaginare, non ho un desiderio più grande da esaudire, ma tanto non si avvererà.
La 10 della Roma è ancora libera?
No, Totti in realtà ha detto io non avrei problemi, però ma non credo che lui voglia la 10, penso che voglia più la 21.
Vabbè Francesco, cioè, a un certo punto sta 10 qualcuno la deve prendere.
Chissà,
facciamo
perché.
Così, perché a Pellegrini non si può dare.
Vabbè,
quindi
comunque,
qualcuno prima o poi
diciamo
la deve
pure
prendere.
Che tanto non è la 10 che lo farebbe venire a Roma.
Allora sì, nella Roma sicuramente avrebbe senso e sarebbe un passo in avanti enorme per la squadra di Mourinho.
Okay, ti dico un'altra squadra in cui, a cui farebbe comodo, che Vai. Non se ne sta parlando, però al Milan. Il Milan cerca un esterno a destra con Brahim Diaz, ha già Brahim Diaz, potrebbe giocare Dybala al centro dietro la punta e Brahim Diaz a destra.
Sì, vabbè, quello ovviamente sì, però...
E scambiandosi anche la posizione, per quel movimento che ho detto, Dybala va a destra, Brahim può venire dentro.
Il dispendio fisico che Dybala ha fatto vedere la scorsa stagione non mi sembra all'altezza di quello che chiede Pioli ai suoi trequartisti. Proprio il campo è grande, e la reattività di Dybala, con il fatto che si è fatto male così spesso, rischia di essere a quel punto appunto un rischio per il Milan inserire un giocatore con questi volumi.
Ma corriamo
lo gioca...
rischio, ma corriamo.
Vabbè, il talento ovviamente va sempre assecondato. No, sono delle idee che l'Inter sarebbe veramente una situazione perfetta per entrambe. L'Inter ha bisogno di un giocatore come Dybala per me in questo momento, più di Dybala che di Lukaku ad esempio, ha bisogno proprio di quel giocatore lì. E Dybala ha bisogno di un riscatto anche psicologico dal andare nella squadra rivale. Per questo facevo l'esempio di Laudrup. Ha bisogno di andare nella squadra rivale perché si sente scartato dalla Juventus, che è stata la sua casa per tanti anni. Secondo me lo farebbe rifiorire anche dal punto di vista mentale.
Ma scusa, la squadra rivale non può essere la Roma?
Beh sì.
No.
Posto che
troppo
appunto
poco rivale.
Sì.
No, vabbè, la Roma c'ha anche il problema che non fa la Champions League, quindi insomma questo sarebbe un downgrade oggettivo per Dybala, e penso che per pareggiare questo downgrade servirebbero parecchie ragioni. Io direi che abbiamo concluso, Daniele. Io ti ringrazio i nostri ascoltatori. Non so se questa è la puntata in cui vuoi dire la V per che cosa sta.
No.
Scuote la testa, no, se ne parla. E va bene, noi ci continueremo a sentire anche d'estate, ci saranno tante cose, presto ricomincerà il campionato, poi ci sarà un mondiale.
Troppo
insomma.
Presto.
Esatto, però parlate un po' di noi in giro. Cioè io, sapete, io che faccio ogni tanto? Mi metto i baffi finti, prendo l'autobus e non sento tante persone parlare di Lobanovski. Cioè ogni tanto sì, ogni tanto capita, figurati. Però non così spesso, vorrei...
Ma sì, se ne parlasse, meme su internet,
esatto.
In modo tale da avere questa cosa.
Va bene.
Ciao Dani,
ciao a tutti, ciao.